Ehi, ciao, grazie per essere venuto a trovarmi in questo nuovo episodio in cui parliamo di un argomento estremamente allegro come la morte, ok? Era un argomento dovuto, puoi immaginartelo, infermieri e la morte, quindi parlo dell'accompagnamento fino al momento in cui proprio la persona muore e anche quello che succede dopo, ovvero cura della salma con un piccolo escurso sul macabro parlando dell'autopsia. Purtroppo ho avuto anche questa esperienza formativa, certo, ma estremamente scioccante. Non voglio sicuramente mancare di rispetto in questo episodio. Cercherò di trattare tutto con un pelo di tatto. Inizio a parlare con Caterina, che è stata una mia ex collega nel luogo di lavoro dove le cure palliative sono al centro dell'attenzione. Tu penserai hospice, e così pensavo anch'io, ma in realtà ho scoperto essere la casa di riposo. Come?
Io sono Caterina, ex collega di Ciuffo, infermieri da poco in realtà.
Noi non abbiamo 20 anni di esperienza alle spalle.
Esatto.
Parliamo della nostra esperienza,
sì,
con la morte e con l'accompagnamento alla morte.
Casa di riposo, bisogna essere sinceri, hanno comunque una traiettoria di vita in discesa, ok? Siamo lì per accompagnarli, chiaramente nel rispetto delle situazioni, delle condizioni fisiche, funzionali, però dovremmo tenere presente, secondo me, la consapevolezza che stiamo parlando della fase finale. Questo dovrebbe essere un attimino il centro dell'assistenza all'anziano, quando le cose cominciano in realtà proprio a diventare più critiche, quando si comincia a decadere veramente.
Secondo me tu adesso stai dicendo qualcosa di veramente sconvolgente per alcune persone. Adesso
sì,
scendiamo giù in strada, troviamo la prima persona che passa e diciamo: casa di riposo, qual è la prima immagine che ti arriva in mente? Vecchietti che giocano a carte,
esatto,
di solito. E ci sono, ci sono in ogni casa di riposo.
Che ci,
certo,
sono, ci mancherebbe.
Però il lavoro dell'infermiere in casa di riposo va un po' oltre consegnare,
sì,
il bicchierino con la terapia orale al vecchietto che sta giocando a carte, o magari condividere anche una partita a carte con lui, che è una cosa,
esatto,
che non sono mai riuscito a fare. Perché
peccato, perché
i tempi non ci sono.
I tempi non ci sono, esatto. Ci troviamo di fronte all'anziano, sappiamo benissimo che l'anziano, così per come viene classificato dai 65 anni, insomma abbiamo le situazioni più disparate. Abbiamo appunto il vecchietto che gioca a carte, che cammina, abbiamo la persona che col girello si muove, ma insomma bisogna stare attenti che non cada, che non perda l'equilibrio.
Le vecchiette che fanno ginnastica.
Esattamente.
Prima.
Però abbiamo anche situazioni di decadimenti avanzati, di allettamenti, di persone insomma che non hanno risposta verbale, alle volte neanche curare, e di persone che pur avendola, ecco, soprattutto che pur avendo coscienza di sé e magari avendo anche ancora un minimo di autonomia, si ritrovano comunque a stare in casa di riposo in una situazione di terminalità. Quindi mi vengono in mente ad esempio i tumori diagnosticati quando ormai non, sia per condizioni del paziente sia insomma per malattia, non si interviene più in termini curativi, diciamo, ecco.
Ma all'università, e forse anche in determinate esperienze di tirocinio, il mio ultimo tirocinio, quello volontario del terzo anno, è stato in hospice.
Ah, vedi?
Volevo incontrare il fine vita, che è stato in realtà anche uno dei primi tirocini, perché uno dei primi tirocini del primo anno è stato in RSA, che aveva a fianco una specie di hospice. Di fatto era comunque un reparto dove venivano trasferiti i pazienti terminali e veniva completamente eliminato qualsiasi approccio curativo. Si pensava solo a gestione del dolore.
Agitazione al dolore, no? Beh, in casa di riposo il malato terminale cosciente non viene supportato adeguatamente, come insomma dovrebbe avvenire.
Parliamo di persone che urlano tutta la notte,
esatto,
perché hanno male.
Esattamente.
E chi è presente in quel momento?
Esatto.
Ci sono gli OS, e gli OS molto spesso vanno dagli infermieri e dicono: ehi, sta male, dobbiamo fare qualcosa.
Esatto, l'infermiere non ha strumenti a disposizione.
Non può fare niente.
Assolutamente niente.
Si trova in questa condizione in cui,
sì,
gli è richiesto, perché di fatto un po' è anche sua competenza.
Assolutamente.
Gestione, però non gli ha messo in mano nessuno strumento.
Non ci sono strumenti.
Solo prendere atto della propria totale incapacità,
impotenza
di gestire una situazione in cui ha di fronte una persona che sta morendo,
esatto,
e sta morendo
immersa nei dolori.
Di dolore.
Immersa nei dolori. E molto spesso appunto le soluzioni che arrivano dal contatto con il medico sono comunque terapie antidolorifiche per bocca, quindi una persona veramente in difficoltà, immersa nel dolore, fragilissima, debolissima, deve comunque in qualche modo assumere, no, queste pastiglie. In alcuni casi insomma riescono a deglutire, in altri nemmeno. Terapie antidolorifiche veramente che potremmo prenderci anche noi per il mal di testa.
Di cosa, sì, di cosa stiamo parlando
esattamente? Esatto, sì, di ibuprofene,
tachipirina, quella che prendo io quando non lo so, un po' di mal di gola. Sì. Ecco, la stessa terapia data a una persona che ha un cancro non trattabile, che magari gli sta devastando gli interni. La mia intenzione non è quella di spaventare,
esattamente.
È che di queste cose non parla nessuno. Parlano pochi e parlano con parole molto difficili. Non è giusto questo, perché poi queste cose non si sanno, non cambia niente.
Mi sembra appunto che non si possa fare nulla, cioè casa di riposo e palliazione, vuol dire la palliazione è una disciplina, no, che va a trattare solamente i sintomi del fine vita, quindi agitazione, quindi dolore. Com'è possibile che non venga contemplata all'interno di un contesto come la casa di riposo? Logicamente sono connesse.
Perché diciamo anche questo, cioè, la casa di riposo dovrebbe, assolutamente dovrebbe essere il punto cardine delle cure palliative.
Esattamente.
Certo, abbiamo hospice, strutture fantastiche,
bravissimo,
ci sono i medici specializzati,
cioè,
c'è anche le cure palliative nel territorio.
Esatto,
abbiamo un
però la casa di riposo è la casa del...
È tutto lì, sono lì le persone che stanno morendo.
E invece si vede comunque continuare con queste terapie per bocca, con queste quantità di farmaci che vengono date a fegati e a reni di persone di 90 anni, voglio dire, no? Questo sforzo infinito che noi infermieri dobbiamo trovarci a fare, a far assumere assolutamente queste pastiglie che vengono tritate, bisognerebbe ripensare a quali sono i veri bisogni di una persona di 90 anni. Io mi batto per la relazione con l'anziano, quindi secondo me la relazione per una persona di 90 anni è un intervento, cioè stiamo parlando veramente di persone fragili che molto spesso hanno bisogno anche solamente di essere sollevate.
Mettiamoci dentro anche il discorso del carico assistenziale, un infermiere 100 pazienti, no, non c'è un accompagnamento al fine vita, c'è la persona che è lasciata così,
esattamente.
Il medico ha prescritto una terapia orale antidolorifica,
quella
vabbè,
devi dare, esattamente.
Il moment rimane nella bocca, tutto bello impastato,
esattamente,
impastato.
È follia, no? Cioè, manca forse un po' di coraggio, un po' di cultura, non lo so.
Sì, allora sicuramente coraggio, per come la interpreto io, secondo me queste cose esistono perché uno, la maggior parte delle persone non sanno, perché se si sapesse nessuno tollererebbe certe situazioni.
Esatto.
Certe cose che abbiamo visto, immagino che tu abbia visto ben più di me, ben più situazioni. Io ne ho viste alcune e ce le ho tutte qua, non se ne va. C'è qualcuno che dà colpa alla Chiesa. Secondo te è colpa della Chiesa? E io sono una persona credente e dico sì, in parte sì.
Sai,
prendiamoci le responsabilità.
Gli antichi greci, l'uomo veniva appunto chiamato terminale, caduto. Oggi l'uomo risorge, oggi l'uomo non può morire, sicuramente qualcosa ha fatto. Avere il rispetto della persona che si avvicina alla morte significa appunto accettarla nelle sue possibilità, e molto spesso la medicina, l'accanimento, comunque il cercare comunque in tutti i modi l'intervento, è un non accettare un corpo di 90 anni che comunque sta lasciando piano piano questa vita.
Le case di riposo, per come le ho conosciute io, sono un po' come delle realtà stanti, no? Sono realtà chiuse per diverse motivazioni. Queste sono le tre motivazioni che ho immaginato io. La prima è gli infermieri che conoscono queste situazioni molto spesso se le lasciano alle spalle.
Assolutamente.
E vogliono dimenticarsi.
Bravissimo.
E credimi, anch'io a certe cose vorrei dimenticarle, però allo stesso tempo
Bravissimo.
Penso se le dimentico, se non ne parlo almeno qui, cosa è servito viverle? Perché queste esperienze sono importanti.
Bravissimo.
Ti danno un'idea di come vanno le cose, di come forse dovrebbero andare diversamente.
C'è un po' esattamente l'atteggiamento da parte dell'infermiere, è senza speranza, ok, è un posto così, punto, no?
Numero due, ci sono delle persone che sono a conoscenza di queste situazioni, non hanno interesse a modificarle perché dietro ci lucrano. E poi c'è anche il terzo fattore, ci sono dei parenti che vengono a conoscenza delle situazioni perché hanno un proprio caro nella casa di riposo. Ecco, secondo me loro non vedono le cose come stanno, anche se ce li hanno davanti agli occhi, perché non vogliono, perché è terribile per loro accettare quest'idea qui. Molte delle persone che mettono i propri cani nelle case di riposo, non so, per esempio mio papà ha messo mio nonno nella casa di riposo, a un certo punto con i badanti non si combinava più, lui aveva il proprio cane in casa di riposo, qualsiasi siano le necessità che ti hanno portato a questo punto, portano dei vissuti di sensi di colpa terribili, e hai bisogno di credere di star mettendo tuo papà, tua mamma, in un posto in cui sarà accudita e sarà tenuta bene.
Assolutamente.
E anche se osservi e vedi che ci sono delle situazioni in cui forse tua mamma non è stata alzata tutti i giorni, forse quella lesione che si è formata sotto, forse l'accompagnamento che tua mamma sta ricevendo non è proprio dei migliori, perché la vedi sofferente.
Certo.
Tu queste cose le vedi, però non ci vuoi credere. Non puoi crederci, perché l'hai messa tu in questa situazione.
Esattamente. Anni fa credo che insomma i propri cari riuscivano a morire a casa, no? Vorresti finire in casa di riposo?
Assolutamente.
Assolutamente no.
No.
Anche perché l'anziano stesso è molto spesso la vive malissimo l'ingresso in casa.
Di solito
ci sono alcuni che si lasciano proprio andare.
Sì.
Ci sono stati dei fallimenti, io l'ho anche vissuto proprio. Una persona che è entrata autonoma e che non ha accettato l'entrata in casa di riposo e che si è proprio lasciata andare. E cosa succede? Che i parenti vivono magari con turbamento questa cosa e molto spesso riversano magari anche le loro insicurezze sull'operato alle volte dei sanitari, questo sì.
Accidenti.
Vieni caricato delle frustrazioni, dei sensi di colpa del parente molto spesso. Abbiamo scelto tra colleghe e infermiere a un certo punto di chiamare noi il servizio di palliazione per un ospite. E questo sarebbe arrivato in realtà. Quindi noi che vivamo in prima persona la sofferenza di questa persona abbiamo deciso di chiamare anche in quanto infermieri, in realtà avremmo potuto farlo. Sarebbe arrivato il palliativista, sì.
Decisamente una bella iniziativa.
Sì, non è stata una comunicazione passata attraverso il medico competente, che comunque appunto continuava con terapie antidolorifiche per bocca, base, insomma di FAMS, ci sarebbe stata la possibilità. Non era così facile farlo arrivare, perché in realtà il problema della signora si conosceva da tantissimo tempo, da un mese, oltre un mese.
Io ho avuto modo anche di osservare una persona che conosco,
sì,
ha avuto un accompagnamento al fine vita gestito dai servizi territoriali, e mi ricordo, sì, di essere andato a trovarlo e di aver trovato la sua camera trasformata. C'erano pompe infusionali,
ecco,
c'erano farmaci,
ecco,
c'era una piccola farmacia. La mia prima reazione è stata wow, è fantastico, questo può esistere. La mia seconda reazione è stata una terribile rabbia, perché ho pensato, ma perché questo è stato possibile per questa persona e non per tutti gli altri, tutti quelli che vivono nelle case di riposo? Perché lo stesso trattamento identico,
esatto,
non è possibile.
Esatto. Quello che penso è, probabilmente si è abituati in casa di riposo a ragionare per terapie essenzialmente per bocca, e qualunque situazione si scosta un po' da questo trend rimane una lacuna, che però insomma significa significa veramente una morte nella consapevolezza e nella sofferenza, perché stiamo parlando di persone che poi erano anche coscienti, insomma. Casa di riposo, la casa degli anziani,
possiamo
palliazione, fare. Si potrebbero incontrare in qualche modo, no?
Abbiamo appena restituito un ritratto orrendo di come viene gestita la morte in casa di riposo, l'accompagnamento, ecco. Però era doveroso farlo, perché se non lo facciamo noi, d'altronde chi lo fa? Ecco, ora invece voglio passare il microfono a un'altra professione. Parlo con un mio collega medico.
Avevo un paziente ricoverato in reparto con una ipotetica molto probabile diagnosi di un tumore al colon. Un paziente anziano, quindi su cui molto probabilmente si sarebbe potuto fare poco per questa patologia, a cui però nessuno aveva mai detto nulla della sua diagnosi. Questo però ovviamente faceva in modo che il paziente fosse vittima del gioco del non detto, cioè tutta una serie di cose attorno a lui si muovevano, quindi il fatto che dovesse lasciare casa, che dovesse andare in una casa di riposo, che dovesse lasciare gli animali a cui era affezionato, senza che lui ne comprendesse il motivo. Insomma, mi sono fatto un po' forza, perché poi è sempre difficile inserirsi in queste situazioni. Non si sa mai effettivamente quanto magari il paziente volesse sapere. È un po' un rischio, no? Magari il collega o la collega che ha visto il paziente prima di te effettivamente ha già percepito che il paziente o la paziente non volevano sapere nulla. Però non essendoci traccia nella documentazione scritta di questa avvenuta presa di coscienza, ho deciso di tirar giù il velo. Ho spiegato esattamente al paziente quale fosse la diagnosi che avevamo in mente, del fatto che pensavamo che una eventuale chemioterapia comunque non avrebbe migliorato eccessivamente la sua qualità, anzi probabilmente avrebbe semplicemente peggiorato la sua qualità di vita. Perché lui aveva questa diagnosi, era necessario diciamo, iniziare a prepararsi con tutta una serie di azioni, per esempio lasciare casa, fare in modo che altri si occupassero del suo cane, aveva dei canarini, quindi dei suoi canarini. E io sono rimasto sorpreso per due cose. Intanto per gli infiniti ringraziamenti che ho ricevuto da parte dei familiari, perché nessuno ha avuto mai il coraggio di raccontargli la storia. E due, per lo sguardo di sollievo del paziente quando io gli ho spiegato tutto. Aveva capito, però viveva questa tensione del so che c'è qualcosa che non va ma nessuno mi dice che cos'è e io forse non ho il coraggio di chiederlo. Non rassegnato, ma cosciente, ecco, di quello che gli stava succedendo. Aveva una motivazione. Sapeva perché stava andando via di casa, che è una cosa traumatica per una persona anziana. Sapeva perché il suo cane dovesse essere affidato a qualcun altro e i suoi familiari sereni.
Senti, ma come si fa a comunicare una prognosi infausta? È una domanda che mi sono sempre posto, voglio dire, all'università una risposta non ce la danno. E spesso nei luoghi di lavoro ci viene richiesta questa competenza, è qualcosa che ci viene richiesto di essere fatto nel modo più delicato e empatico possibile, ma nessuno mai ci dice come fare. Beh, allora questa è una domanda che ho posto a una persona che ha nei suoi anni di carriera come medico urgentista, lavorando anche in un pronto soccorso piuttosto di guerra. Beh, si è fatta una certa pratica.
Sono da 2 anni che mi pongo la domanda quali sono le parole giuste da dire in situazioni, per esempio, ok, c'è una persona in rapido declino, siamo in grado purtroppo di prevedere più o meno come andrà.
Posso risponderti solo perché ho 10 anni più di te e mi sono dovuta trovare in situazioni prima di dover dare delle brutte notizie. Ci sono forse parole sbagliate. Empatia non te la insegna nessuno. Se sei empatico riesci a leggere la risposta della persona che hai di fronte a te, quindi la volta dopo capisci che devi stare più attento a dirla in una certa maniera, ma la persona che hai di fronte a te è sempre diversa, quindi anche la sua risposta è diversa.
Eravamo a fine turno, quindi il passaggio delle consegne che sta più o meno già avvenendo, non è il mio turno, forse il mio turno è già passato, ho già detto le mie cose, sono fuori, sono libero. Tu hai il telefono in mano e stai facendo una telefonata importante, stai comunicando ai parenti che c'è poco da fare riguardo a un paziente, quindi bisogna spostare da un punto di vista
assistenziale
più alla gestione del dolore, gestione dell'ansia, perché la morte si approssima. Io mi sono appoggiato contro il muro, origliando in bella vista, perché volevo sentire come riferivi questa notizia qua. E mentre sentivo le parole che usavi, il modo in cui ti esprimevi, ho sentito dentro di me diversi click che scattavano, tipo chiaro, sintetico, accogliente. Mi è piaciuta tantissimo quella telefonata. Poi hai messo giù e mi hai detto, ti serve il telefono?
È vero. I modi in cui ovviamente le persone rispondono a queste cose, ti devi poter prendere tutto il tempo che serve, no? E quindi ho dovuto ripetere, mi ricordo più di una volta, che avrei fatto in modo che tutto avvenisse senza sofferenza. Parte del nostro lavoro è imparare a sopravvivere al nostro lavoro.
Facciamo un flashback, ti va, salto indietro nel tempo, primo anno di infermieristica, primi passi mossi in reparto. Beh, ci sono davvero tante cose che le persone che forse in alcuni casi hanno anche la fortuna di vivere al di fuori dell'ambiente sanitario non conoscono di quello che succede in ospedale. Molto spesso in ospedale si muore. Beh, ci sono dei fatti, delle nozioni riguardo alla morte che sono conoscenza comune per gli operatori sanitari, soprattutto per gli infermieri e gli OS, che invece per le persone comuni in strada sono totalmente sconosciute, anzi molte persone ne rimarrebbero sorprese a saperle. Eccone qui, te ne presento 4.
I morti fanno la cacca e la pipì. Dopo il decesso gli sfinteri si rilassano, la vescica anche, esce tutto quello che deve uscire. Spesso anche qualche lunga e monotona scorreggia. Questo non si vede spesso nei film, anche perché immagino toglierebbe un po' di dramma. Spesso i morti esibiscono erezioni eccezionali. Questo avviene per la fisiologia del pene. lo stato flaccido è dovuto all'azione di valvole muscolari che impediscono ai corpi cavernosi di gonfiarsi. Appena morti, questi muscoli non funzionano più. Se la persona è morta in posizione seduta o in piedi, però è raro che uno muoia in piedi, per effetto della gravità i corpi cavernosi del pene saranno inondati di sangue. Questo effetto si osserva anche nelle donne e prende il nome di clitoridismo. I morti possono esplodere come bombe a mano. Ho letto la notizia che hanno dovuto chiudere con urgenza un cimitero di Melbourne, in una località dove in realtà avevo soggiornato qualche anno fa, perché esplodevano le lapidi, spargendo schegge di marmo ovunque. Questo fenomeno è dovuto alle più recenti e costosissime bare, che sono ermetiche, un paradiso per i batteri anaerobi producenti gas, che si accumula a pressione finché il movimento di Lazzaro. Quando tocchiamo una superficie bollente, ritiriamo immediatamente la mano. Questo movimento non parte dal cervello, perché altrimenti richiederebbe troppo tempo per il segnale a percorrere tutto il percorso andato indietro. Parte invece dalla spina dorsale. È un movimento protettivo innato, un po' come la posizione fetale. Capita spesso che una persona appena deceduta abbia degli scattini, apra gli occhi, la bocca. Questi sono i cosiddetti movimenti post-mortem. Il movimento di Lazzaro però è diverso, è lento e preciso, articolato. Può avvenire anche ore dopo il momento del decesso.
Cura della salma è competenza dell'infermiere oppure dell'OSS? Sì? No? In realtà dalle linee guida è competenza di entrambi, ovvero l'infermiere ha delle attività infermieristiche da compiere sulla salma, mentre l'infermiere si occuperà poi dell'igiene e alcune particolari azioni in più che vengono compiute. C'è una certa variabilità su come questa azione viene eseguita da struttura a struttura, però in generale voglio dipingerti, se non sei ancora a conoscenza, quello che troverai poi sul luogo di lavoro in relazione alle attività post mortem come infermiere o come operatore sanitario sui pazienti deceduti.
Cura della salma. Se ne occupano l'infermiere e l'OSS e deve essere eseguita entro 3 ore dalla morte, prima che compaia il rigor mortis. Il decesso è dichiarato dal medico, dopo aver accertato la mancanza di respirazione e battito cardiaco. Nella realtà del reparto, questi parametri sono spesso rilevati dagli infermieri, che li riferiscono al medico telefonicamente. Il protocollo sancisce che i parenti siano immediatamente avvisati della morte, a qualsiasi ora della notte e del giorno. Questo non avviene sempre, perché crea un'antipatica corsa contro il tempo. Il corpo va preparato per i familiari prima che arrivino in reparto. Rimuovo tutti i dispositivi medici ed eventuali flebo in corso. Iniziano quindi le cure igieniche. Quando giro la salma di lato, eseguendo la manovra ergonomica, si sente un timido lamento. È l'aria che esce dai polmoni, passando per le corde vocali. Dopo la morte c'è il rilascio degli sfinteri, vescica e retto si svuotano. È importante anche rimuovere dalla pelle tracce di sangue, vomito, urina, feci o altri liquidi biologici. Di solito chiudo gli occhi, sapendo che comunque si riapriranno più volte. Spesso si muore con la bocca spalancata per compensare negli ultimi attimi di vita alla fame d'aria. Chiudere definitivamente occhi e bocca è compito delle pompe funebri. In ospedale ci sono alcuni trucchi per forzare la bocca a rimanere chiusa, sperando poi che il rigor mortis congeli la posizione. Raccolgo tutti gli oggetti personali del defunto, da consegnare alla famiglia, mentre l'OSS igienizza la stanza. Il corpo è coperto con un lenzuolo, eventualmente poi trasferito con il letto in una stanza specifica. Sappiamo che nell'intervista per compilare la cartella infermieristica, che è spesso realizzata dagli studenti in tirocinio, è compresa la voce religione. Questo diventa importante in caso di morte. Se il deceduto è islamico, l'igiene sarà eseguita dalla famiglia. Se il defunto è ebreo praticante, se ne occuperà un gruppo della loro congregazione.
Le prime morti potrebbero essere, per qualcuno magari con maggiore sensibilità come me, un po' traumatizzanti da assistere, soprattutto il fatto di conoscere la persona, il paziente in vita e poi vederlo lentamente declinare verso la morte e vedersi trasformare in questa quasi una bambola dalle sembianze della persona che abbiamo conosciuto, che è la salma. Beh, adesso voglio parlarti della forma più estrema di oggettificazione della salma, ovvero l'autopsia. Era un spettacolo orrificante che la mia facoltà obbligava tutti gli studenti ad assistere, alla luce del poi non ha assolutamente contribuito alla mia formazione, anzi è stato un evento estremamente stressante.
Non sono svenuto, però ci sono andato vicino molte volte, soprattutto quando mi è arrivato uno schizzo mentre tagliavano l'intestino. Perché un'autopsia? Per comprendere le cause della morte. Le indagini diagnostiche come ecografia, TAC, risonanza magnetica forniscono informazioni essenziali che però devono essere interpretate. Per esempio potrebbero rivelare una massa anomala a livello del pancreas, che si tratti di un tumore o di un semplice deposito di fibrina, per esempio. Questo lo si può vedere con certezza ad occhio nudo ed è davvero affascinante vedere quanto sia evidente la funzionalità o meno degli organi quando ce li hai in mano. Per esempio, i polmoni sani, anche dopo la morte, dovrebbero galleggiare. Basta prendere un pezzo di polmone e metterlo in un bicchiere. Se va a fondo, vuol dire che il polmone non funzionava. Ogni organo sano ha un peso specifico e un aspetto caratteristico. E questa è l'autopsia. Hanno tagliato la pelle, esponendo il busto. Con un paio di cesoie da giardiniere hanno troncato ogni costa, aprendo la gabbia toracica. C'era dell'escreto ematico peritoneale. Hanno svuotato la cassa toracica con una specie di scodella, come il bambino che riempie un fossato di un castello di sabbia. Hanno tagliato ed estratto le altre vie digerenti, cuore, fegato, pancreas, intestino, reni, e giù fino alla prostata. Hanno messo ogni organo in una vasca, che si è subito tinta color merlot. Poi hanno pesato ogni organo, sezionato e misurato le varie parti. Uno dei reni aveva una cista enorme, proprio un globo a pressione. Quando l'ha affettato con il coltello è partito uno schizzo, abbiamo fatto tutti un salto indietro. Il cuore, a dir la verità, non l'avevo riconosciuto. Era ricoperto da una grossa quantità di grasso, giallo maionese, e non l'avevano separato dalla faringe. Tutto quello che vedevo era una grossa pera allungata che culminava con una specie di linguetta che si è rivelata essere la lingua. Sì, la lingua. Il cuore che fa una pernacchia. E faceva quasi ridere. L'odore non è così terribile come dicono, dolciastro, come dal macellaio. Avevo portato del profumo, ma mi hanno consigliato di non usarlo perché mi avrebbe aperto le narici, in realtà peggiorando la situazione. Hanno preso alcuni campioni istologici da mandare in laboratorio, fra cui un po' di midollo osseo che hanno strizzato da un osso. Dopo le analisi hanno rimesso le varie fettine di organo nella cassa toracica, un po' così a caso in sala toramista, e poi hanno ricucito il taglio con ago e filo. Ora, avere un'esperienza pregressa di svenimenti è molto utile perché mi permette di riconoscere istantaneamente segni e sintomi soprattutto, a cui devo tenere d'occhio. Per esempio, so che i primi sintomi, le prime cose che sento quando sta per iniziare lo svenimento è un abbassamento della temperatura percepito a livello della fronte e delle spalle con aumento della sudorazione. Quando li percepisco so che devo prendere dei provvedimenti. Prima cosa, controllo la postazione. In caso di sincope, ovvero boom, giù per terra, dove cadrò? C'è un tavolo di metallo in cui rischio di battere la testa?
mi hanno raccontato che in un'autopsia precedente uno studente è caduto sul tavolo degli strumenti, trascinandosi addosso bisturi e tenaglie. Poi, respirazione controllata diaframmatica, che garantisce una migliore ossigenazione, quindi inspiro con la pancia in fuori, trattengo, espiro lentamente. È stato estenuante perché l'ho dovuto attuare per l'intera durata dell'autopsia, 4 ore. Un'altra tecnica che mi è stata molto d'aiuto è condizionare il pensiero. Per esempio mi dicevo, è solo un manichino, è succo di anguria, è un hamburger coperto da un'abbondante e strampalata combinazione di salse. E queste hanno funzionato piuttosto bene, almeno finché la faccia del morto era coperta da un asciugamano. Quando l'hanno tolto, la mia mente ha riumanizzato il corpo e lì ho un po' vacillato. Però tenermi d'occhio, sentirmi, ha fatto sì che io distogliessi lo sguardo e mi facessi un giretto nei momenti in cui la situazione si faceva un po' troppo pesante per me. Fra infermieri, medici, fisioterapisti, in generale chiunque all'interno di una professione sanitaria, c'è questa tendenza a fare i maci. Sì, va tutto bene, fighissimo. Difficilmente sento qualcuno che si esprime realmente, che dice è stato interessante, sì, ma anche davvero impressionante.
Accidenti. Ecco, adesso voglio condividere con te un audio molto molto personale. Questo l'ho registrato per me molto tempo fa, all'inizio della mia carriera lavorativa, e l'ho registrato a seguito di una serie di esperienze, di primi incontri con la morte, con la responsabilità di vestire i panni dell'infermiere, che per me ha significato molto, e mi rendo conto che così non è necessariamente per tutti. Sicuramente ci saranno tanti infermieri che incontreranno la morte, avendola anche già incontrata nel tirocinio, con nonchalance. Però ecco, vedi, il messaggio che voglio passarti è questo. Sicuramente adesso, quando mi capita di avere una persona morente in turno, una persona che muore in turno, dover gestire la cura della salma, ecco, è diventata parte della mia routine quotidiana del lavoro, ma all'inizio non era così, e voglio sottolineare quanto ci sia stato un percorso dentro di me. Se anche tu sei colpito o colpita da queste situazioni, beh, è normale ed è parte di un processo. La continua scalata esposizione a questo genere di esperienze desensibilizza, ma soprattutto le normalizza e ci permette di raggiungere un equilibrio dentro di noi. Quindi voglio farti sentire cosa mi passava per la testa durante queste prime esposizioni alla morte come infermiere.
Mi sono accorto di questo, molto spesso scelgo la strada più difficile. Se vogliamo vedere il negativo, magari per masochismo, se vogliamo vederla in positivo è per automiglioramento, desiderio di automiglioramento, però è vero, mi sono sempre scelto la strada più complicata, una strada che mi costringe ad affrontare delle situazioni pesanti. La motivazione del perché sto piangendo adesso è perché sono morte diverse persone nel luogo in cui lavoro adesso, e delle persone a cui mi ero affezionato e per cui provavo dei sentimenti, seppur il contatto che ho avuto con loro era necessariamente limitato dalla professionalità e dalle contingenze. La ragione del perché mi viene da piangere mi è venuto così spontaneo, e mi sono anche sorpreso quanto male avessi dentro. È perché queste persone ero affezionato. Alcune sono morte nel mio turno, alcune sono venuto a saperlo al passaggio delle consegne, così. E quello che ho fatto è niente, ho tirato avanti quello che dovevo fare, il mio dovere, no? Ho tirato avanti tutta la giornata, 7 ore e mezza di turno. E ho fatto finta che andasse tutto bene, sorrisi, sorrisi, sorrisi falsi a tutti quanti, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Quando dentro avevo questa cosa, sinceramente non sapevo neanche di avere tutto questo dolore dentro, non me ne ero veramente reso conto. Certo, ci sono rimasto male, però non sapevo di esserci rimasto così male. Scusami se faccio un video in queste condizioni così pietose. Penso che sia importante parlare anche di questo, e
E forse questo è anche il momento per parlarne, nonostante io sia in stati pietosi. Ci sono tante, tante persone a cui che accompagnano alla morte, che inevitabilmente si trova in questi contesti lavorativi, un certo cinismo, un certo menefreghismo. Sembra che non gliene frega niente di nessuno. Ok, quella persona è morta, boh, andiamo avanti. È un atteggiamento difensivo, non lo so, forse diventerò anch'io così a un certo punto. Di certo così non posso restare, cioè non posso andare avanti a piangere la morte dei pazienti, perché non è compatibile con una vita personale sana. Credo che sia perfettamente normale all'inizio ritrovarsi coinvolti emotivamente. Sono molto contento di essere in grado di stringere legami con i pazienti, anche se non è il legame che dovrei stringere, perché ovviamente se mi ritrovo a soffrire vuol dire che non ho stretto un legame terapeutico e che ancora non ci siamo e che c'è ancora tanto da lavorare. Però c'è sempre tanto da lavorare, su questo non c'è dubbio. Però sono piuttosto orgoglioso di me stesso, perché vuol dire che non mi sono fatto sommergere, che provo emozioni, che sono ancora umano, che ci tengo, che mi importa di quello che faccio, che mi importa delle persone. Questo è un passaggio. Questo qua è un passaggio, non credo che nessuno ne parli, non ho mai sentito nessuno parlare di questo, perché allora posso dirti che questo esiste, e se ti capita, magari non ti capita, ma se ti capita è normale e va bene, è un passaggio, andiamo oltre.